Allora,
stiamo riprendendo il Vangelo di Marco dall'anno scorso e stiamo dicendo che l'autore è questo segretario, questo amico di Pietro, il quale scrive intorno agli anni 60, anche se alcuni redattori o alcuni esegeti come O'Callaghan hanno trovato dei frammenti a Qumran che riferiscono al Vangelo di Marco e quindi lo antedaterebbero intorno agli anni 50. In ogni caso è il più antico. Chi sono i destinatari? I destinatari sono i cristiani di Roma, i cristiani d'Italia. Pietro finisce a predicare agli italiani, insomma, quindi siamo noi. Teologia. Il Vangelo di Marco cerca sempre di rispondere a tre domande. Prima domanda, chi è Gesù? È il Vangelo cristologico per eccellenza. È il Vangelo che ci presenta la figura di Gesù e vuole rispondere a questo interrogativo. Questo Gesù che è figlio di Dio, questo Gesù che è il nuovo Adamo, questo Gesù che è la buona notizia in sé, questo Gesù che è la parola di Dio, questo Gesù che è il giudice divino, questo Gesù misconosciuto e incompreso, questo Gesù crocifisso che muore urlando senza presagi di resurrezione. Il Vangelo di Marco è il Vangelo di Gesù crocifisso. Il Vangelo in cui il trionfo della divinità non sia tanto nella risurrezione ma sia nella morte, nella croce. Secondo, chi sono i discepoli? È il Vangelo del discepolato. E allora il discepolo che è chiamato da Dio, che spesso non capisce il messaggio di Gesù, che non capisce il mistero della croce, che non vuole riconoscere un Dio in un Messia debole, in un Messia sofferente, in un Messia crocifisso, ma che si mette alla fine, alla sequela di questo crocifisso, prendendo la sua croce e portando non solo ad Israele, ma a tutte le genti, l'Evangelo di Gesù. Terza domanda, dove oggi io incontro il Regno di Dio? E allora ecco alcune risposte. Il Regno di Dio ormai c'è già, è vicino a voi, è Cristo stesso e trova il suo compimento nella passione di Cristo. Ecco questo regno debole, povero, sofferente, è un regno da accogliere con cuore di bambino ed attendere con vigilanza. E allora abbiamo visto un po' la struttura del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco che inizia con questo prologo in cui è presentata la figura di Giovanni il Battezzatore che compie l'Antico Testamento ma che soprattutto prepara la venuta del Messia. Questo Messia, Gesù, proclamato da Dio attraverso questa narrazione direi di tipo aggalico, cioè quasi di racconto della teofania al battesimo, in cui alla sequela di Giovanni Gesù prende coscienza della sua missione e il padre conferma che questo è il figlio a cui è dovuta la Shema, cioè voi sapete che Israele aveva l'obbligo dell'ascolto, no? Cioè Shema Israel è ripetuta tre volte al giorno, ascolta Israele, Deuteronomio 6, nella preghiera del Pio Ebreo, qui il padre questa volta dice questo è mio figlio diletto, ascoltatelo, Shema. Lo Shema ormai è trasferito al figlio, è il figlio ormai che noi dovremo ascoltare. Poi c'è il racconto con immagini pittoriche della lotta di Cristo al male, rappresentato nel famoso brano delle tentazioni, in cui Satana è la personificazione del male, ma Gesù è il nuovo Adamo, in pace col creato, vi ricordate, in mezzo alle belve nel deserto, ma vive con esse in armonia, ricostruendo la situazione paradisiaca iniziale. Dal capitolo 1 al capitolo 8 abbiamo visto quella parte che descriveva il mistero del regno e questo mistero del regno si articola soprattutto attraverso due grandi movimenti. Il primo movimento dal capitolo 1 al capitolo 3 che racconta la misteriosa exousia, cioè l'autorità della parola di Gesù. Gesù ha una parola che, a differenza di quella di tutti gli altri uomini, è una parola autorevole, è una parola degna di essere obbedita. E allora questa parola chiama i primi discepoli, questa parola nella famosa giornata tipo di Cafarnao, descritta al capitolo 1, caccia i demoni, questa parola guarisce i malati, in mezzo c'è il famoso libretto delle controversie, che è un Vangelo in miniatura, cioè 5 controversie in stile rabbinico che trattano dei problemi della comunità. Al centro, siamo al capitolo 2 e capitolo 3, il detto di Gesù in cui egli si presenta come lo sposo messianico, come la vera novità, la questione della remissione dei peccati, la questione di questo Gesù mangione e beone. Guardate che ho letto ultimamente un'esegesi di Ravasi, no? Sapete che Gesù era accusato di essere un mangione e un beone, ma il termine greco che sta dietro è un termine terribile, anciucatun direbbe in piemontese, cioè non è solo uno a cui piace un buon bicchiere, ma il termine è proprio un ubriacone, no? E mangione è un nepulone, un abbuffatore, uno che si abbuffa e si ubriaca, cioè è Ravasi che fa questa bellissima cosa, no? Sapete che ho dovuto scrivere questo libro a più mani sui sensi, vi dicevo la volta scorsa, e ovviamente su gusto ho dovuto approfondire cosa faceva Gesù. Ecco, ma questo vi dice che il Signore condivide pienamente con i peccatori, con gli ultimi, con gli esclusi, con gli emarginati, davvero la sua vita. Parlavamo la volta scorsa della purità cultuale, e mangiare dello stesso piatto con i peccatori significava diventare peccatori anche noi. Ma Gesù non solo mangiava, cioè intanto gli piaceva proprio, e gli altri lo accusano di essere proprio un abbuffatore e un ubriacone. Ecco, cioè è un Signore veramente che si incarna insieme agli altri, anche nel piacere della vita. Ecco, la questione delle spighe del sabato, e quindi la signoria di Gesù, la sua parola, che è una parola, abbiamo visto, piena di exousia, di autorità, che dice davvero che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, colpendo così al cuore ogni moralismo, formalismo, legalismo, ritualismo, dogmatismo, ponendo davvero il primato assoluto dello spirito sulla legge. Nella seconda parte, dal capitolo 3 al capitolo 6, noi vediamo invece la potenza, la dynamis della parola del Signore. Se prima abbiamo visto l'autorità, l'autorevolezza, qui adesso vediamo la dynamis, la forza della parola del Signore. Questa parola del Signore che ha una forza tale che costituisce la prima comunità. Gesù sceglie i dodici sul monte, luogo della teofania. E lo scopo della vocazione qual è? Stare con Gesù. Ricordatevi bene che Gesù ne scelse 12 perché, primo, stessero con lui. Quindi l'intimità con il Signore, la relazione profonda con il Signore. Secondo, perché andassero per il mondo ad annunciare il Vangelo. Terzo, per cacciare i demoni, cioè per lottare contro il male, per porre già fin d'ora nell'oggi della storia segni concreti di liberazione, i segni concreti del regno di Dio. Gesù di fronte a questa exousia e questa dynamis, questa autorità e questa potenza della sua parola, viene sottolineato da Marco il contrasto vivo con la sua famiglia d'origine. Non vi ricordate quel famoso brano al capitolo 3 in cui la famiglia di Gesù si oppone talmente alla sua predicazione che Maria e i famosi fratelli del Signore, che abbiamo visto poi da altri brani stessi all'interno del Vangelo essere i cugini di Gesù, vanno per portarselo a casa dicendo è fuori di sé, cioè è pazzo. Quindi la Madonna dà del pazzo a suo figlio e vuole portarselo via. E abbiamo visto che questo i mariologi non ce lo dicono mai, ma è parola di Dio, che è perché il Vangelo di Marco dice con molta chiarezza che Maria andò a prendere suo figlio e lo portava via dicendo è fuori di sé, è pazzo, è schizofrenico,
l'avrebbe salvato dalla croce.
Però a me piace molto invece sottolineare questo aspetto che nessuno dice, che Maria sta dalla parte di chi sbaglia, sta dalla parte dei peccatori, sta dalla parte dei deboli, a costo di macchiarsi anche lei, no? Dell'infamia di tale bestemmia, ecco. Ma non ha paura di stare con gli ultimi. Ecco. Io credo che Maria, che era la serva del Signore, sapesse che suo figlio aveva una missione particolare e non era fuori di sé. Ma il Vangelo ce la presenta con questi altri parenti che dicono è fuori di sé e vogliono portarlo via. È Maria solidale con i peccatori, è Maria che cammina con chi sbaglia, che sta dalla parte di chi è nel peccato. E forse sarà proprio anche questa presenza mariana all'interno di questo gruppo dei parenti del Signore che determinerà quella conversione dei parenti del Signore che vedremo poi nella prima Chiesa Apostolica. Perché coloro che tanto osteggiarono in vita Gesù diventeranno le colonne della Chiesa di Gerusalemme. Il Giacomo, colonna della Chiesa di Gerusalemme, non è Giacomo l'Apostolo, ma è Giacomo, fratello del Signore, l'autore anche della lettera di Giacomo, cioè quel cugino che prima con Maria era andato a prenderlo per portarlo via dicendo che è matto e che poi invece dopo la risurrezione del Signore si converte e diventa a capo e a fondamento del gruppo ebraico cristiano, cioè degli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo, che si contrapporrà poi anche dialetticamente in maniera molto forte al gruppo etnico cristiano, cioè dei pagani che si convertono al cristianesimo, che farà capo a Paolo e in maniera minore a Barnaba. Questa parola, piena di exousia, di autorità e di dynamis e di forza, si esprime nel famoso libretto delle parabole che abbiamo trovato al capitolo 4. Queste parabole, che sono la parabola del seme che cresce nonostante le difficoltà, che è una parabola quindi piena di speranza, piena di ottimismo. Noi stiamo sempre in maniera meritocratica ad andare a vedere dove cresce il 20, dove cresce il 40, dove cresce il 60, ma non è quello il tema della parola. È che il seme della parola cresce nonostante le spine, i rovi, l'asfalto, le rocce, eccetera. Il seme cresce sempre. Guardate che in questo momento in cui tutti abbiamo un po' una sindrome depressiva come cristiani, perché ci vediamo accerchiati da forze ostili, perché ci vediamo in minoranza, perché ci vediamo misconosciuti in una società che è sempre più atea, relativistica, anticlericale, con altre religioni che sono lì a cercare di opprimerci, questo è un grande messaggio di ottimismo, un grande messaggio di speranza. Io spesso sono interpellato anche in questi giorni, ma lei cosa ne pensa di questo momento, pensando che anch'io mi stracci le vesti? No, assolutamente, perché chi si radica nella parola di Dio ha questa visione sempre ottimistica di questo seme che cresce sempre nonostante i rovi, nonostante le spine, nonostante le difficoltà, nonostante le rocce dure su cui cade, perché il seme ha una forza intrinseca. Allora ecco la parabola che per me è una delle più belle, quella del seme che cresce da solo, al capitolo 4, versetti 26-29, che tra l'altro è l'unica parabola propria di Marco, che c'ha solo Marco e non hanno gli altri evangelisti, no? Questo seme che si dice cresce automate, cioè automaticamente. Le vostre Bibbie traducono cresce da solo, cresce spontaneamente, è molto bello l'avverbio greco, automate, automaticamente, in maniera automatica, che tu lo irrighi o che non lo irrighi, che tu lo innaffi, che tu non lo innaffi, che tu lo concimi, che tu non lo concimi, il seme della parola cresce da solo. E guardate che questo è estremamente liberante, perché primo ci dice davvero che le forze degli inferi non prevarranno contro il regno di Dio, come dice invece Matteo, come ci viene assicurato nel Vangelo di Matteo. Ecco. Ma secondo ci dice anche che a volte non dobbiamo essere preoccupati della recezione del nostro annuncio, del nostro evangelizzare, ma i giovani ci capiranno, ma abbiamo un linguaggio adatto, carità, nella carità dobbiamo cercare di fare per il meglio, ma alla fine avere questa grande libertà interiore di sapere che il seme cresce automaticamente, A noi basta seminarlo a piedi mani, testimoniare il Vangelo come possiamo, da poveretti, senza grandi pretese, sapendo che la forza non è tanto nel nostro modo di testimoniare, non è nelle nostre furbizie pedagogiche o va a sapere di scienza delle comunicazioni, ma è proprio la forza intrinseca nella parola di Dio. Ecco perché, ancora una volta, la differenza fondamentale tra le parole degli uomini e la Bibbia, è la parola di Dio. Perché mentre le parole degli uomini sono parole di uomini, anche quando parlano di Dio, la Bibbia è parola di Dio, ed è una parola che cresce da sola. Allora seminiamo parola di Dio, perché questa cresce poi da sola, perché ha una forza intrinseca, perché è lo Spirito che l'ha dettata, perché è lo Spirito che l'ha creata, perché è lo Spirito che ce la propone, ed è lo Spirito che la feconda e la fa maturare. Se a volte la nostra evangelizzazione è un'evangelizzazione povera, davvero misera, è perché non è una evangelizzazione nutrita sulla parola di Dio, radicata sulla parola di Dio, fondata sulla parola di Dio. Se manca la fede, perché la gente non conosce la Bibbia. Magari conosce 54 documenti del vescovo tale, del magistero tal'altro, o ha letto tutti i libri delle visioni di Santa Bundofora, no? Però non è fondata sulla parola di Dio. C'è una differenza fondamentale, con tutto il rispetto della parola dei vescovi, della parola degli spiritualisti, della parola del beato o della beata, ma la parola di Dio è un'altra cosa. La parola di Dio è questo seme che cresce automate, da solo, perché ha la forza intrinseca dello Spirito Santo che l'ha formata, che l'ha creata e che ce la propone. Allora dicevamo, questa parola piena di exousia, di autorità, è piena di dynamis, piena di potenza, è esplicitata nel libretto delle parabole, perché è una parola piena appunto di exousia, di autorevolezza, ma subito dopo, dal capitolo 4 al capitolo 6, abbiamo visto il libretto dei miracoli, perché è una parola potente, perché è una parola che si realizza, perché è una parola fattuale. E allora abbiamo letto, no? Questi miracoli che in Marco occupano un terzo della trattazione, cioè 209 versetti su 666 parlano dei miracoli fatto da Gesù. Marco non tralascia nessun racconto di miracolo ricevuto dalla tradizione e riporta addirittura 20 miracoli e li chiama sempre dynamis, cioè potenza, mai semeion, cioè mai segno. I miracoli, lo abbiamo visto ed è molto bello ripeterlo anche soprattutto per gli amici nuovi che si aggregano, non sono dei segni, cioè dei momenti di propaganda per far capire che lui è Dio. Non esiste questo concetto negli Evangeli, tant'è vero che molto spesso Gesù, quando fa un miracolo, impone il cosiddetto segreto messianico, cioè dice, raccomando loro di non dir nulla a nessuno. Gesù fu indubbiamente un grande taumaturgo, compì eventi straordinari, cioè fuori dell'ordinario relativamente ai contemporanei di Gesù. Compì anche delle vere e proprie opere soprannaturali, che saranno poi comprese alla vittoria della resurrezione in maniera piena. Ma questi non sono segni che dimostrano che lui è Dio. Questi sono il frutto della sua incarnazione. Cioè, Gesù è Dio che si è fatto uomo per prendere su di sé le sofferenze, le malattie, le angosce, le paure, i turbamenti, i limiti, la morte degli uomini, per attirarli su di sé come un'enorme calamita, come un'enorme carta assorbente e disintegrarli nella sua morte e risurrezione. Allora ecco che Gesù, quando passa sulla terra, nel momento in cui incontra la malattia, la sofferenza, la morte, questa si appiccica a lui in qualche misura. Ecco, questo è il segno, questo è il significato. La potenza, la dynamis, sono tutti atti di potenza. Il Signore che passando alla potenza di disintegrare il male, Questo è il senso davvero più profondo della salvezza. E questo è il senso più profondo di tutti i miracoli, no? Abbiamo visto il miracolo della tempesta sedata. Voi sapete che il mare per gli ebrei è simbolo del male. Gli ebrei non sono un popolo di navigatori, sono un popolo di pastori, di montagnin, se volete, ma non di navigatori, hanno una terrore tremendo del mare, non hanno mai avuto una flotta se non fugacemente sotto Geroboamo, no? E quindi sono un popolo terrestre. Per loro il mare è inferno, è il simbolo del male. Allora Gesù che sul mare di Galilea, no, doma il mare, placa il mare, è veramente il Gesù che prende su di sé il male, la negatività, il limite della creazione e lo disintegra nella sua persona divina. Abbiamo visto Gesù che fa la stessa cosa in territorio pagano, il famoso miracolo degli esorcismi, no? Con quel finale umoristico in territorio pagano in cui questi demoni finiscono nei porcellini e i porcellini in una fuga tremenda si gettano anche loro in mare e muoiono tutti. Cioè il simbolismo è sempre lo stesso, no? Cioè il male è autodistruzione. Vi ricordate questo indemoniato che si dilaniava, si buttava nel fuoco, si buttava nell'acqua, si autoferiva, eccetera eccetera. I demoni in Marco sono sempre i teologi più raffinati, perché sono gli unici che dicono tu sei il figlio di Dio, eh? È interessantissimo questa cosa qui, no? Ma Gesù libera tutto il territorio pagano dal potere dei demoni e li ricaccia nel mare, no? Ecco, e di fronte a questa forza di Gesù c'è invece la becerità di noi uomini che anteponiamo sempre i soldi. Vi ricordate quella gente che vede questa mandria di porci finire in mare, che dice wow, se questo continua così andiamo in miseria perché ci distrugge gli allevamenti, allora per favore vai via, vattene, eh? È sempre l'eterno conflitto tra la parola di Dio e il potere economico e i vari imperialismi e il denaro, ecco. Altro miracolo importante, quello dell'emorroissa, eh? Vi ricordate, anche qui il tema è sempre lo stesso, addirittura Gesù manco si propone come attore di salvezza, ma nel momento in cui questa donna tocca il mantello di Gesù, l'emorragia che durava da 12 anni cessa. Ecco, Gesù assorbe su di sé, no? Il male del mondo, non fa dei segni per dimostrare, fa un miracolo addirittura di nascosto. Questa donna viene guarita toccando appena il Signore che passa, eh? Oppure la resurrezione della figlia di Gairo, che è di nuovo una vittoria sulla morte. E vedete sempre questo grande discorso del rapporto tra la fede e il miracolo. Cioè, soltanto se c'è la fede avviene il miracolo. Ma perché? Difatti voi sapete che si dice che nella sua città operò pochi miracoli perché non trovo fede. No? Ma perché proprio questo? Che cos'è la fede? In ebraico fede è emunà, la radice MN vuol dire aderisco, mi attacco, mi appiccico. Se io mi attacco a Cristo, mi appiccico a Cristo, ecco che Cristo assorbe su di sé il male, la malattia, la sofferenza, il peccato. Ma se io non mi appiccico a Cristo, non c'è il miracolo. Perché il miracolo non è un gesto magico, non è un gesto propagandistico, è un gesto che deriva dall'unione con Cristo che viene a distruggere il male del mondo. Questo è un tema fondamentale. Tant'è vero che Gesù non dice mai io ti ho salvato, ma dice la tua fede ti ha salvato. Avete sempre notato questo? Non lo trovate mai. Io ti ho salvato, io ti ho... La tua fede, cioè il fatto che tu ti sia attaccato a me, ha fatto sì che la tua malattia sia scomparsa, la tua morte sia scomparsa, le tue sofferenze siano cessate. Quindi il miracolo non è un gesto propagandistico, il miracolo è un dynamis, è un segno della potenza di Dio. Per avere il miracolo io aderisco a Cristo, se aderisco a Cristo lui prende su di sé il peccato, il male, le sofferenze del mondo e li annienta. Ultima parte che abbiamo fatto la volta scorsa, la terza sezione, dal capitolo 6 al capitolo 8, la famosa sezione del pane. Tema che abbiamo visto è estremamente importante, preceduto dalla morte del Battista, no? Sicuramente il Battista è stata una grande figura nell'educazione di Gesù. C'è tutto il discorso se ambedue fossero di scuola cumbramita, visto che il Battista predica a 300 metri dalla comunità di Qumran e battezza lì sul Giordano a pochi metri, facendo un rito di abluzione che era tipico della comunità di Qumran, ma questo è un discorso più che altro di interesse forse storico, che si può riaffrontare in qualunque momento, per carità. Comunque Gesù ha una grande stima del Battista, ma tutti i Vangeli hanno anche nello stesso tempo un po' il dentino avvelenato, non tanto col Battista ma con i Battisti, perché voi sapete che alla fine del primo secolo esistevano ancora in Palestina delle comunità che dicevano che era il Battista il Messia e non Gesù Cristo. Allora c'è sempre l'attenzione dei Vangeli di dire sì, il Battista è stato il più grande delle figure dell'Antico Testamento, ma il più piccolo del Nuovo Testamento è più grande di lui. Oppure il Battista sì, è stato importante, ma lui stesso diceva non sono degno neanche di sciogliere i calzari nei riguardi di Gesù Cristo. No? Oppure il Battista sì, è stata una figura eccezionale, è il nuovo Elia, eccetera, eccetera, che deve venire, ma è colui che deve diminuire affinché il sole sorgente dall'alto, cioè Gesù Cristo, possa emergere. Quindi c'è sempre questa duplice connotazione, una stima immensa per la figura del Battista, un'attenzione nei Vangeli a dire però guardate, Gesù è tutta un'altra cosa. È la polemica antibattisti, non antibattista, cioè contro i battisti, cioè quelle comunità che sappiamo storicamente esistere ancora alla fine del primo secolo, che dicevano il Messia era stato Giovanni il Battista e non Gesù Cristo. Comunque, questa sezione dei pani, questa sezione dei pani che è particolarmente corposa perché racconta addirittura due moltiplicazioni dei pani. Una moltiplicazione dei pani in ambiente ebraico, in cui abbiamo visto alcune caratteristiche, siamo al capitolo 6, versetti 33-44, in cui Gesù in qualche misura ha questa misericordia verso queste persone affamate che lo stanno seguendo e fa questo segno della moltiplicazione dei pani. Anche qui, dicevamo la volta scorsa, secondo alcuni autori come il Fabris, senza volere necessariamente ricorrere al soprannaturale, il miracolo sarebbe stato la condivisione, cioè tutti avevano poco, ma alla fine ciascuno ha messo quel poco che aveva e questo picnic sull'erba è diventato segno della potenza di una parola che chiamandoti alla condivisione soddisfa tutti. Questa può essere la lettura naturale dell'evento, no? Nulla vieta di vedere anche proprio invece una lettura prodigiosa, ecco, dell'evento, ma in ogni caso è interessante vedere i significati di questa cosa. Abbiamo visto che nel Vangelo nella prima moltiplicazione in territorio ebraico noi abbiamo un racconto che è di tipo esodico, cioè le persone sono divise in gruppi di 50, quindi secondo la classica suddivisione del popolo di Israele durante l'esodo, sono posti su pascoli erbosi, lì probabilmente erano nel deserto, ma c'è tutto un simbolismo dietro che ci fa capire che Gesù sta realizzando il nuovo esodo, la nuova liberazione che porta alla terra promessa, alla terra dell'abbondanza. Ecco, Gesù qui pronuncia la benedizione, la berakà, e il miracolo è, secondo Fabris, vi dicevo, il prodigio della parola che crea comunione e suddivisione sovrabbondante, ma che può essere anche il segno davvero di una potenza di Dio che è la risposta ai nostri bisogni più profondi, alla nostra fame più profonda, che ci riempie davvero nella nostra intimità. Dopo questo primo grande miracolo dei pani in territorio pagano, noi abbiamo la seconda suddivisione dei pani dal capitolo, in territorio ebraico, in territorio di Israele, abbiamo la seconda suddivisione, moltiplicazione dei pani, quella tra i pagani al capitolo 7 al capitolo 8, preceduti dalla guarigione di una sirofenicia. Cioè Gesù si sta spostando verso il Libano e qui guarisce una donna la quale ha il coraggio di dire che sì, lei sa che Gesù è stato inviato primariamente alle pecore della casa di Israele, però anche i cagnolini, termine tecnico con cui gli ebrei definivano i pagani, si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. È sempre il tema del pane. E Gesù dice: non ho mai visto una fede tale in Israele, la tua fede ti ha salvato perché hai aderito a me, e la figlia di questa sirofenicia viene guarita. Così alla fine della prima parte della sezione dei pani abbiamo il miracolo simbolico della guarigione di un sordo muto. Un uomo sordo e muto viene guarito, così come alla fine della seconda parte verrà guarito un cieco. Chi è questo uomo sordomuto? È la Chiesa, che non ha capito il discorso del pane, che è incapace di ascoltare la parola e quindi di annunciarla, che deve essere guarita. È una Chiesa sorda, è una Chiesa muta. Ma Gesù, grazie al cielo, ecco che con la saliva, che è il suo spirito solidificato, apre gli orecchi e rende capace questa Chiesa dell'ascolto e poi dell'annuncio. Seconda moltiplicazione dei pani è in parallelo con la prima. Se nella prima il luogo era la terra di Israele, nella seconda è la terra pagana. Se nella prima le folle erano composte di giudei, nella seconda sono composte di pagani. In ambedue i casi abbiamo la compassione di Gesù, ma è per motivi lievemente differenti, presso gli ebrei perché erano come pecore senza pastore e quindi grande tema di Dio, unico pastore di Israele, che manda il pastore definitivo che raccoglie il gregge di Israele e lo porta nei verdi pascoli. Dall'altra parte invece la compassione di Gesù è perché vengono da lontano. I pagani arrivano dalla non fede, arrivano da un mondo di negatività e hanno fatto una grande fatica per arrivare al Signore. I pani dei discepoli, nel primo racconto erano 5, come i libri della Torah, del Pentateuco, siamo tra gli ebrei, nel secondo invece sono 7. 7 è il numero dell'umanità intera, 7 sono i comandamenti che furono dati a Noè, per tutta l'umanità, 7 saranno i diaconi che vengono dati ai cristiani ellenistici, no? Che sono tra i pagani. Il banchetto, abbiamo visto nel primo caso, è stato fatto dopo aver diviso il popolo a gruppi di 50 o di 100, segno dell'attesa del Messia, invece dall'altra parte si sottolinea che sono seduti a terra, è l'attesa escatologica della fine dei tempi. L'azione di Gesù. In mezzo agli ebrei Gesù benedisse il pane, eulogesas, cioè fa la eulogia, la berakà, la benedizione, è la formula giudaica tipica. In mezzo ai pagani eucarizzestai, cioè fa eucaristia, rese grazie, che è la formula tipica lucano-paolina, quella dei pagani. Gli avanzi. Nel primo caso erano 12 ceste, ma perché? Perché sono 12 le tribù di Israele, nel secondo caso sono 7 ceste, perché 7 è il numero dei pagani, no? Sapete che le nazioni pagane, secondo Genesi, sono 70, no? 7 per 10. Sapete che Gesù raduna attorno a sé 70 discepoli che manda in tutto il mondo, è sempre il segno delle nazioni pagane. Abbiamo visto quindi questo discorso, in questa seconda moltiplicazione dei pani, che si conclude con quella annotazione un po' amara di Gesù che risale sulla barca della Chiesa anche se i discepoli non riconoscono il pane unico, cioè Gesù, Gesù. E allora comincia il discorso di Gesù contro quei pani corrotti, quei pani ammuffiti, contro il lievito, come dice lui, no? Dei farisei, di una religione magico-sacrale o del potere economico-politico, quindi di Erode. Il finale è in parallelismo alla guarigione del sordomuto, abbiamo la guarigione del cieco. Questo cieco, il quale finalmente vede, finalmente tocca di persona, finalmente può proclamare, come farà poi Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, il vero pane. L'ultima cosa che avevamo fatto l'anno scorso era introdurci nella seconda parte del Vangelo di Marco, quella che parla del mistero del figlio dell'uomo. Se i primi 8 capitoli fino al versetto 26 del capitolo 8 sono dedicati al racconto del mistero del regno di Dio, ora inizia invece il mistero del figlio dell'uomo. Troverete poi molto bene questo nelle dispense. Allora, come si comincia nell'enunciazione del mistero del figlio dell'uomo? Si comincia sì con la confessione di Pietro che dice tu sei il Christos, cioè Christos, parola che traduce l'ebraico Mashiach, cioè l'unto escatologico, il Messia atteso. Ma di fronte a questa proclamazione che sembrerebbe aver colto l'essenza del Signore, di questa chiesa che finalmente vede che è stata guarita dalla sua cecità, ecco che Gesù chiarisce subito che il figlio dell'uomo dovrà soffrire molte cose, essere ripudiato e poi resuscitare. E questo è un argomento che pone in grossissimo problema la prima comunità, che ha capito sì che Gesù è il Messia, ma non riesce a capire perché debba essere il Messia sofferente, il Messia della croce, che sarà il grande tema di quest'anno nel Vangelo di Marco, che è veramente il proprium, l'unicum del Vangelo di Marco. E allora ecco l'evento della trasfigurazione. Mi fermo un momentino di più per agganciarmi all'ultimo discorso dell'anno scorso, ma perché? Anche perché in questi giorni i nostri fratelli ebrei stanno celebrando proprio la festa di Sukkot, la festa delle capanne, e questo brano della trasfigurazione è ambientato nella festa ebraica di Sukkot, delle capanne. Voi sapete che tutti gli anni gli ebrei in questa settimana teoricamente rivivono in capanne per ricordare il momento dell'Esodo, che è stato veramente il momento dell'intimità con il Signore, della rivelazione con il Signore, quando nella caducità, nella provvisorietà di un cammino sotto le tende, liberi da tante preoccupazioni economiche, politiche, strutturali, hanno avuto la possibilità di incontrare il Signore. Allora Israele sa che l'Esodo è stato un momento privilegiato della sua relazione con Dio. E tutti gli anni gli ebrei per una settimana vivono in capanne, poi in realtà non vivono in capanne, ma nei loro cortili, anche a Torino, se vedete qualche stabile ebraico, oppure in sinagoga, eccetera, o sui terrazzi, preparano una specie di capanna di fronde, di frasche, e stanno sotto questa capannina 2 o 3 ore a studiare la Bibbia tutti i giorni. Ricordando concretamente il periodo dell'Esodo. Allora, nella festa di Sukkot o delle capanne in cui Israele sale a Gerusalemme, ecco che Gesù con i suoi salgono sul monte, il monte è il luogo teofanico per eccellenza. Durante la festa bisogna vivere in capanne o in tende, proprio per ricordare il periodo nomadico nel deserto durante l'Esodo. E voi sapete che Pietro propone a Gesù, facciamo qui 3 capanne, facciamo qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Durante i primi giorni della festa delle capanne si medita il Coelet, cioè vanità delle vanità, tutto è vanità. E Gesù nei versetti precedenti ha proprio parlato del fatto di perdere la propria vita, di dare la propria vita, che l'unica cosa che conta è il servizio e lo svuotarsi, perché tutto è vanità, l'unica cosa che è importante è il regno. Nella festa delle capanne, il settimo giorno ci si vestiva di bianco e nel tempio ogni uomo portava una fiaccola, una luce, simbolo della Torah. E qui vediamo, le vesti di Gesù sono bianche e splendenti, che nessun lavandaio riuscirebbe a farle uguali. La festa proseguiva poi con la letizia della Torah, cioè quel momento in cui si leggeva Deuteronomio 33-34, in cui Mosè, profeta, parla con Dio faccia a faccia. Qui Mosè parla faccia a faccia con Gesù Cristo, con Gesù Cristo Dio. Chi legge la Torah nella festa è chiamato il Shatan Torah, lo sposo della Torah. Qui Gesù è lo sposo messianico che proclama la legge definitiva. La festa delle capanne termina con una preghiera per l'avvento del Messia. Qui Gesù, alla fine, in questa rivelazione, si proclama ufficialmente come Messia atteso, e il Padre addirittura con la sua voce celeste conferma che lui è il figlio da ascoltare, a cui dare la Shema. Subito dopo, ecco che si inizia, ecco, un percorso che è molto, molto particolare, no? I discepoli hanno capito che Gesù è il Messia, il figlio di Dio, e Gesù immediatamente ribadisce loro: guardate che questo Messia, figlio di Dio, dovrà morire, dovrà soffrire, dovrà essere crocifisso. È di nuovo la sottolineatura marciana che questo Dio potente, forte, che vince il male, è tale perché è un Dio debole, perché è un Dio che muore, perché è un Dio che partecipa alle nostre sofferenze, che partecipa alle nostre finitudini, fino ad assumere su di sé la dimensione più negativa della nostra vita, che è la morte, e che morte? La morte di croce. Probabilmente, dicevamo la volta scorsa, qual è la realtà della trasfigurazione? Gesù si è preso una giornata di ritiro con i suoi amici più cari e se n'è andato sul monte a leggere la Bibbia, cioè Mosè ed Elia. Voi sapete che la scrittura Mosè ed Elia, cioè Mosè e i profeti, sono un modo per indicare tutta la scrittura nell'ebraismo. E in questa riflessione sulla scrittura Gesù ha preso coscienza di essere il Messia, e questa consapevolezza viene capita anche dai discepoli che sono con lui. Ecco, questo probabilmente è il fatto. Poi, espresso in termini simbolici, abbiamo tutto questo racconto verniciato di soprannaturale. Nulla vieta alla potenza di Dio che davvero ci sia stata la trasfigurazione, che gli siano venuti i raggi bianchi intorno, eccetera eccetera. Però è di nuovo il discorso che abbiamo fatto tante volte, che impariamo a leggere la Bibbia in termini di concretezza. Quando io trovo un momento, e può essere giovedì mattina, in cui mi confronto con la parola di Dio, in cui leggo la scrittura, è Dio che mi parla, è Dio che si rivela. Cioè via Magenta 59 può diventare il mio Sinai, può diventare il mio Tabor. Cioè un ebreo che leggesse nella maniera dello scrittore sacro il fatto che voi stamattina siete usciti di casa e siete venuti qui, potrebbe dire, secondo il genere letterario ebraico, il Signore stamane mi ha detto: esci dalla tua terra e va in via Magenta 59 e là io apparirò a te nella mia gloria. Ma guardate che è così, ma guardate che è così, cioè noi dobbiamo imparare a leggere l'intervento di Dio nella nostra storia secondo la mentalità ebraica. Cioè, se voi riuscite, e se io riesco ad avere questa mens biblica, che viene dalla frequentazione delle scritture, a un certo momento io vedo la mia vita popolata di angeli, popolata di trasfigurazioni, popolata di colloqui con Mosè ed Elia, popolata di colloqui con Dio. Cioè l'ebreo legge nella fede probabilmente dei fatti che ad altri sarebbero sfuggiti. Quando faccio l'esegesi dell'Esodo, dico, ma guardate che non è necessario scomodare i prodigi di Dio, no? Con il fiume che diventa sangue, l'invasione delle cavallette, la grande... Sono probabilmente state tutta una serie di eventi naturali, no? Che però in quel momento hanno concorso a indebolire la potenza, quella superpotenza di allora che era l'Egitto, e gli ebrei in questo momento in cui un po' di calamità naturali avevano sgretolato questo monolita imperialistico, ecco che riescono a fuggire, no? E leggono nella fede questo come un intervento prodigioso di Dio. Ed è stato veramente un miracolo, e fonderanno davvero su quello la fede, perché dicono, guarda, nel momento in cui noi avevamo bisogno di essere liberati dalla schiavitù d'Egitto, sono successe delle cose tali che siamo riusciti a farcela. Questa è grazia di Dio. Poi, per carità, se vi piace che un Mar Rosso si apra, tipo Cecil de Mille, no? E ci siano due muraglioni alti 40 metri, Cecil de Mille, dei 10 comandamenti, bellissimo, con Chuck Houston, no? Come Chuck Houston, sì, che grande attore, eccetera. Va benissimo anche quello, ma a me piace leggere che questi poveretti scappano nelle paludi e ce la fanno a passare, quegli altri invece che arrivano con i pesanti carri si impantanano nel fango e non riescono a beccarli. È una cosa magari molto più semplice, ma guardate che stiamo attenti, se noi cerchiamo sempre il miracolistico, poi non riusciamo più a leggere Dio nella nostra vita. Invece Dio è Dio che passa nella quotidianità della nostra vita. La grandezza della fede è leggere, come fa lo scrittore biblico, è leggere nei fatti, nella storia, la presenza di Dio, il passaggio di Dio. Cioè, vi dicevo, se lo scrittore biblico dovesse dire che voi oggi siete venuti qui ad ascoltare la parola di Dio, direbbe che un angelo vi è apparso, che vi ha chiamati a venire qui e che qui vi siete trasfigurati, perché la parola ha parlato a voi, perché vi siete incontrati con Dio e siete usciti luminosi e siete usciti diversi e siete usciti anche un pochettino magari arrabbiati, perché subito dopo Gesù dice, sì, qui avete goduto la parola, però uscito fuori dovete poi scendere a Gerusalemme dove magari vi crocifiggono. E quindi, perché è la logica poi sempre la stessa, no? Ma noi diventiamo uomini e donne di fede nel momento in cui leggiamo, no? Nel passaggio, nella nostra vita quotidiana, il passaggio continuo di Dio, la presenza continua di Dio. Questo è l'uomo di fede, che ha allora un conforto enorme, perché Dio è davvero Dio con noi, l'Emmanuele, quello che cammina con me sulle strade del mondo, che non si sente mai solo, no? Perché sa che Dio è presente nella quotidianità della vita, attraverso la bellezza del creato, attraverso la luce che emana la Bibbia, la Sacra Scrittura, la sua parola, attraverso il conforto dei fratelli, no? Ecco, e non si sente quindi mai in depressione, in angoscia, ma sa che questo seme che viene abbondantemente versato da Dio cresce automaticamente e porta tutti a speranza, e porta tutti a pienezza, e porta una felicità già su questa terra, perché è vero che i discepoli dovranno abbandonare casa, famiglia e persino la propria vita, ma avranno già il centuplo su questa terra e insorta la vita eterna. Cioè chi comincia ad acquisire questa logica, che è la logica del discepolo, che vede la presenza di Dio al suo fianco in tutta la sua vita, sicuramente è una persona che già su questa terra è molto più contenta degli altri. Guardate, questo è un tema bellissimo, che sta emergendo proprio negli ultimi anni, ma non solo nei teologi, ma anche nella predicazione del Magistero. Cioè, Gesù è la risposta, Gesù è la pienezza. In questo mondo angosciato, in questo mondo affannato, in questo mondo che cerca un senso, il Signore Gesù è il senso no? È il senso profondo del vivere e del morire. Allora, i credenti che hanno questo senso sono persone liete, sono persone realizzate, sono le persone della gioia, no? Sono le persone evangeliche, cioè della gioiosa notizia. Il credente è sempre speranzoso, è sempre ottimista, è sempre gioioso, nonostante la croce, nonostante la persecuzione. Lui è 100 volte più gioioso degli altri. Lui ha una pace che il mondo irride, ma che rapire non può, come dice il poeta. Lui ha una pienezza dentro di sé, dello spirito della gioia, che fa sì che malgrado le tribolazioni, malgrado le prove, malgrado la croce, malgrado la persecuzione, sia un uomo di gioia, sia un uomo realizzato, sia un uomo contento. Ecco perché anche Papa Francesco continua a dirci, e l'ha detto molto bene, nella Evangelii Gaudium, proprio nella sua prima opera scritta solo da lui, perché sapete che l'enciclica precedente era stata scritta a due mani con Benedetto XVI, e questa esortazione apostolica che lui vuole proprio intitolare Evangelii Gaudium, cioè la gioia del Vangelo. E nelle prime pagine dice questo: guardate che l'unica vera missionarietà, l'unica vera propaganda, l'unica vera evangelizzazione è per contagio. Cioè, voi dovete essere così allegri, così speranzosi, così pieni di fede, così pieni di fiducia, che contagiate gli altri, che gli altri dicono: ma che bello essere cristiani, ma allora merita, ma allora io aderisco a costoro, ma io mi interpello, come fate a essere così felici? Non perché avete meno grane, meno malattie, meno sofferenze, magari ne avete più degli altri, ma siete gli uomini della gioia, della serenità sempre, dell'ottimismo sempre. E allora ecco, come fate? Come fate? Come fate? E c'è questo stimolo, no? a entrare in questa comunità di evangelizzati, cioè di persone gioiose. La vera testimonianza è la gioia. È la gioia, come dice il profeta Michea, quando dice: Dio mostri la sua gloria e voi mostrateci la vostra gioia. Dio la sua gloria ce l'ha mostrata ed è Gesù Cristo. Noi dobbiamo mostrare la gioia dell'essere cristiani, la gioia dell'essere con il Signore, la gioia dell'essere evangelizzati. Ecco, siamo arrivati al capitolo 9, versetto 14. La prossima volta cominceremo la lettura. Abbiamo fatto un grande resumé del cammino percorso, che può essere servito a quelli che si introducono per la prima volta. Tra l'altro, non abbiatevene a male, cioè nel sito poi troverete anche tutte le lezioni precedenti, ma questa seconda parte che iniziamo con voi è proprio una parte quasi autonoma, quindi che ci permette poi di capire tutto il Vangelo di Marco. La prossima volta cominceremo dal versetto 14 del capitolo 9, con la guarigione dell'epilettico indemoniato, e affronteremo questo grande tema, che è il mistero del figlio dell'uomo, che troverà il suo compimento su quella croce, debole, in cui un Dio capovolto, un Dio debole, un Dio che muore, sarà però il Dio più vicino a noi, perché è Dio che ci capisce, perché è Dio che ci condivide, perché è Dio che prende su di sé il mio limite, la mia sofferenza, la mia morte, e che la distrugge nella sua risurrezione. Sarà il Dio fondamento della mia gioia e della mia vittoria, nella debolezza della sua croce. Mi fermerei qui. Allora, se poi fate avere anche a me l'elenco, magari lo faccio adesso.
Ce lo passi?
Perfetto.
Non è arrivato.
Allora, non è arrivato. Delle mail io ve le mando a tutti. Se vi mando appunto, credo già tra oggi e domani, massimo domenica, la dispensia di Marco, così ve la scaricate interamente. E
la mandi anche a noi, che non abbiamo scritto la...
Ma se me ne dai, io la rimando tutti.
Sì,
la
rimandi tu. Io li mando.
Perché...
Allora, scusate, a beneficio dei neuroni che se ne escono così a una certa età, e ripassando le.